Ciao Emiliano, benvenuto su Ottolina TV e grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie per l'invito, grazie.
Benvenuto Emiliano, è un piacere come
Grazie.
sempre.
Allora, molti di voi già lo conosceranno, comunque Emiliano Brancaccio è professore di politica economica all'Università di Sannio, autore di numerosi libri e noi l'abbiamo invitato in particolare anche per parlare del suo ultimo libro, che si chiama Le condizioni economiche della pace. Libro che, se riesco, vi faccio vedere subito. Eccolo qua. Il libro è questo, uscito nel 2024 per Mimesis. Ed è un libro, direi, molto interessante, anche molto importante, perché poi chiaramente ne parleremo meglio con lui. Ha a che fare, al di là delle conclusioni a cui giunge, con il metodo di studio e il metodo di comprensione dei principali conflitti in atto a livello globale. E in particolare, appunto, cerca di mettere in discussione il tipo di analisi dominante oggi sia nei media, ma anche purtroppo nelle riviste di geopolitica, che sono quasi sempre analisi che non mettono minimamente in luce e non mostrano le relazioni tra le guerre a cui stiamo assistendo, in primis ovviamente quella in Ucraina e in Palestina, ma più in generale l'escalation tra le grandi potenze e il capitalismo. E quindi appunto le relazioni tra le guerre a cui stiamo assistendo e questa escalation e le attuali strutture di concentrazione della ricchezza a livello globale. E quindi insomma in queste analisi che si sentono sembra sempre che tutto si riduca un po' o a una disputa di territori per questioni di sicurezza nazionale o comunque semplicemente alla, diciamo, fisiologica pulsione delle collettività, spesso utilizzano questi termini un po' generici, ad espandere la propria egemonia. Ecco, se fossimo nel 1500, chiaramente questo metodo avrebbe probabilmente un suo senso, ma visto che il capitalismo esiste e sappiamo anche grazie a 200 anni di scienze sociali quanto questo condizioni la vita politica, viene il dubbio che questa cecità, diciamo, sia totalmente, sia infruttuosa a livello scientifico, cioè quindi per comprendere i livelli e i diversi conflitti in atto, ma anche poi funzionale, se vogliamo, all'ideologia dominante. Quindi, Emiliano, ti andrebbe di partire un po' da questo aspetto per introdurre il tuo lavoro?
Sì, allora, beh, io posso semplicemente partire da quello che è l'avvio di questo libro che gentilmente presentate oggi. Io ho provato sostanzialmente a costruire una immagine mentale, no? Ho immaginato Vladimir Putin nel Palazzo del Cremlino 2 giorni prima dell'inizio della guerra in Ucraina. E ho provato a interrogarmi su quali possano essere state, diciamo, le sollecitazioni, i fattori propulsivi che possono avere indotto il presidente russo ad autorizzare, diciamo, l'inizio dell'attacco. E da questo punto di vista, noi sappiamo che, diciamo, si possono interpretare quei momenti che sono esistiti, evidentemente, alla luce di quella che è la vulgata, cioè le opinioni prevalenti, no? Per esempio, possiamo ritenere, alla luce di un certo tipo di impianto interpretativo, di tipo geopolitico, che pure viene, come dire, a costituire un elemento di verità, perché non è che è del tutto falsato. Però diventa onnicomprensivo. Qual è questo impianto interpretativo? L'idea che arrivi un generale e che si presenti dinanzi al presidente russo e che gli dica che il nemico minaccia i confini della Russia. È in un certo senso una ipotesi di lavoro, è una ipotesi sulla quale molti lavorano e ha qualche elemento di plausibilità, nel senso che obiettivamente se guardiamo l'estensione del fronte cosiddetto NATO, e beh, quella si è verificata di oltre 1500 chilometri, quindi possiamo ritenere che ci sia un elemento di plausibilità, ma è del tutto insufficiente. Questa è la tesi del libro. Così come, ancor più insufficiente o potremmo dire del tutto risibile, è la tesi che prevale purtroppo tra i media nostrani, no? Nel dibattito politico prevalente, cioè la tesi che non sia stato un generale a presentarsi dinanzi a Putin, ma sia stato il suo psichiatra, eh? Cioè lo psichiatra il quale cerca di, come dire, chiarire dinanzi a un Putin evidentemente psicotico che egli non ha dei nemici, che il nemico è solo dentro di lui, e magari tenta inutilmente questo ipotetico psichiatra di dargli i farmaci quotidiani per tenerlo un po' calmo. Sembra ridicolo, no, che io racconti questa cosa, ma se ci pensiamo bene, una parte importante della narrazione dei media si basa esattamente su questa ipotesi, cioè che Putin abbia uno psichiatra il quale non riesce a curare la psicosi di Putin. Ed ancora, ho ipotizzato e ho concepito l'eventualità che noi si sia inquietati dalla possibilità che Putin sia, come dire, sedotto dall'idea di un nuovo espansionismo russo di matrice ortodossa, e quindi ho immaginato un novello vescovo Evogli, che era quello in sostanza che a suo tempo, al tempo degli zar, cercava di sollecitare l'espansionismo russo per poter sostanzialmente fare proseliti ortodossi in terra cattolica o in terra protestante. Ecco, anche qui, come dire, io la reputo una eventualità questa abbastanza risibile, anche se qualcuno magari ci potrebbe trovare elementi di verità. Solo che in tutti questi pezzi di narrazione prevalenti, la cosa che a me sconcerta di più, che io trovo francamente paradossale, ed è quella su cui appunto nel libro cerco di insistere, è che nessuno immagina che Putin, qualche giorno prima dell'attacco russo all'Ucraina, sia stato invece, come dire, interpellato da quello che si usa definire un oligarca, il quale gli comunica, magari anche con una certa intimità, perché io dico sempre che nelle stanze del potere, nelle vere e proprie stanze del potere, entrano i faccendieri dell'economia e dell'alta finanza, mentre i preti e gli ideologi rimangono in anticamera. Questa è la realtà del capitalismo contemporaneo. E quindi l'oligarca entra, magari con una, diciamo, consapevolezza maggiore, con una, diciamo, dimestichezza maggiore rispetto al generale, rispetto al prete o rispetto allo stesso psichiatra, e gli dice una cosa. Dice Vova, come si usava definire Vladimir Putin quando era ragazzo, Vova, stanno bloccando le nostre esportazioni di capitali. Gli americani, gli occidentali, hanno bloccato il nostro export di capitali. Dobbiamo fare qualcosa. Ecco, io parto, io e i miei coautori, partiamo da questo tipo di ipotesi, dall'ipotesi cioè che il movimento capitalistico e in particolare i processi di esportazione di capitali e in particolare i fenomeni di centralizzazione dei capitali che sono ad essi connessi abbiano molto a che fare con i conflitti bellici di questo tempo. Ed è chiaro che non è che ci riferiamo solo ed esclusivamente a Putin, tutt'altro, ci riferiamo a tutti i grandi e, diciamo pure, funerei protagonisti di questa difficile fase storica. Se riusciamo ad indagare e magari ad immaginare le discussioni che questi leader politici fanno con i faccendieri del capitale, e quindi evidentemente se cerchiamo di immaginare il modo in cui questi grandi leader politici debbono interpretare gli interessi di questi agenti del capitale, forse, questa è la nostra tesi, iniziamo a capirci qualcosa delle guerre in corso. Questo è.
Senti, l'elemento appunto fondamentale da cui sei partito appunto è questa chiave interpretativa, insomma, esportazione di capitali, però appunto mi chiedevo, no? Perché appunto, diciamo, nel modello un po' che ci siamo fatti noi, del tutto divulgativo, non scientifico in qualche modo, no? In realtà, diciamo, quello che è successo soprattutto dal 2008 in poi, ma anche prima, però, insomma, con una forte accelerazione dal 2008 in poi, è una fuga di capitali, sì, ma in particolare in realtà dalle periferie dell'impero alleate dell'impero, no? Quindi grande risparmio occidentale, giapponese, tedesco, francese, inglese, in qualche italiano, Exor, insomma, no? Che va, diciamo, attraverso spesso i paradisi fiscali, così manco si pagano le tasse, che sono sempre un orpello, insomma, fastidioso per i capitali, si concentra, no? Come vediamo, insomma, i numeri ce lo dimostrano in maniera, no, eclatante, no? Lo spostamento di ricchezza, proprio di patrimonio pro capite, no? Dall'Europa, dal Giappone agli Stati Uniti, vanno nei grandi fondi speculativi che sono diventati, diciamo, monopoli finanziari che hanno una potenza di fuoco che è superiore a quella di tutti gli stati messi insieme, no? A partire in particolare, noi siamo un po' concentrati perché numericamente sono quelli ovviamente più importanti, su BlackRock, Vanguard, State Street, insomma, grandi, no? Gestori di fondi, e che poi questi, appunto, nel senso, gestiscono, diciamo, la bolla speculativa generalizzata in qualche modo. E quindi non ci siamo mai troppo interrogati, diciamo, sulla fuga di capitali dalla Cina all'estero, anche perché, diciamo, ha un passivo, no? Nel flusso di investimenti diretti esteri, è costretta in qualche modo a comprare esclusivamente titoli del tesoro in gran parte, non ha mai avuto la possibilità di comprare azioni, non ha comprato sostanzialmente niente nei mercati occidentali, ha comprato qualcosina, però sostanzialmente niente, perché dall'inizio le è stato impedito. È proprio, diciamo, quello che abbiamo visto un po'. Noi siamo anche diventati amici nel tempo con Michael Hudson, insomma, quella chiave interpretativa lì, no? Di super imperialism, immagino tu lo conosca. Per cui, diciamo, è proprio dall'inizio, è costitutivo del sistema incentrato sul dollaro, che ti accumuli dollari perché hai surplus commerciale, però con quei dollari poi non hai mai potuto comprare aziende negli Stati Uniti. A un certo punto qualcosina avevano fatto i giapponesi, ma l'hanno stoppati subito. Poi nessun altro, diciamo, ha fatto la scalata alla proprietà delle aziende, perlomeno quelle strategiche statunitensi, e ancor meno oggi, dove appunto a comprare le aziende statunitensi, tant'è che hanno quotazioni completamente gonfiate rispetto al loro reale valore, capacità, insomma, di realizzazione. Ci sono appunto i monopoli privati finanziari statunitensi che sono proprietari di tutto, di tutte le maggioranze azionarie, no? Di quello che conta negli Stati Uniti. Quindi non capivo un attimo questo discorso qua. Ovviamente sono perfettamente d'accordo che il tema è il flusso dei capitali, su questo, però non capivo proprio questa sì, cosa sì, che non torna rispetto a quest'idea che ci eravamo fatti, il modello che abbiamo sempre portato avanti.
Allora, io provo a darvi, diciamo, l'idea chiave che ci mobilita, che ha mobilitato le nostre ricerche, perché voglio chiarire che i libri che stiamo pubblicando, e quest'ultimo non fa eccezione, sono il prodotto di una serie di ricerche accademiche che abbiamo pubblicato nel corso di questi anni, con evidenze empiriche anche inedite per certi versi. Allora, la questione di fondo è che noi partiamo innanzitutto da una definizione, no? Cioè, noi sostanzialmente recuperiamo la definizione di Lenin classica di imperialismo, cioè di mobilitazione capitalistica verso la guerra, per intenderci, strettamente connessa al processo di monopolizzazione e di centralizzazione e di esportazione dei capitali. Quella è la nostra, come dire, cartina di tornasole. Intorno a Lenin si è prodotta una letteratura sconfinata. Abbiamo anche notato che la definizione di imperialismo è molto difficile da trovare, una definizione unica di imperialismo. Arrighi insegna che è difficile trovarne una. Allora abbiamo deciso di risalire, diciamo, alle origini, in modo, insomma, da avere qualche idea chiara. E partendo da quella premessa, diciamo, teoretica, noi poi siamo andati a vedere un po' i dati. E i dati che cosa ci suggeriscono e che cosa ci illustrano? Ci illustrano la situazione di un paese, gli Stati Uniti d'America, al centro del sistema finanziario mondiale, l'egemone per eccellenza, il paese intorno al quale si è costruito l'assetto, diciamo, del capitalismo contemporaneo, il quale si ritrova da molti anni a questa parte, ma in misura accentuatissima a partire dalla grande crisi finanziaria del 2007-2008, si ritrova con un pesante, crescente e non risolvibile indebitamento verso l'estero. Un indebitamento verso l'estero che raggiunge la cifra record, è roba di questi anni, di 18 mila miliardi di dollari. Siamo ormai intorno al 70-80% del prodotto interno lordo americano. Cifre record, cifre record. E di converso, chiaramente, a fronte di Stati Uniti che accumulano debiti verso l'estero in misura crescente, perché? Perché essenzialmente esportano poche merci e ne importano troppe, e quindi sono costretti a colmare l'eccesso di importazioni sulle esportazioni facendo debiti verso l'estero. A fronte, diciamo, di questa situazione americana e di vari altri paesi occidentali, il Regno Unito, tanto per dirne una, è un esempio, ma ce ne sono anche altri, di paesi occidentali indebitati verso l'estero, abbiamo i grandi creditori. E i grandi creditori hanno due caratteristiche. Sono orientali, per lo più, non sono allineati alla politica NATO, per lo più. Parliamo soprattutto della Cina, che avendo al contrario esportato molto negli anni della globalizzazione incontrollata e avendo importato poco, ha accumulato crediti per 4 mila miliardi di dollari. Ma ci ritroviamo anche con diversi paesi mediorientali, di cui mai si conosce bene la posizione strategica, no? Sono paesi complessi da questo punto di vista. L'Arabia Saudita è un esempio in questo senso, con grandi crediti verso l'estero, e in piccola parte, guarda caso, c'è pure la Russia, che fino a prima della guerra vantava un credito non indifferente di 500 miliardi di dollari verso l'estero, proprio perché anch'essa è stata un esportatore netto di merci che ha accumulato crediti. La cosa paradossale di questa situazione, di questo scenario di squilibrio che non ha precedenti storici, attenzione, e che a fronte di una situazione debitoria da parte degli Stati Uniti e di una situazione creditoria da parte della Cina, emerge l'incredibile paradosso di cui parlavi tu. Perché? Perché gli Stati Uniti, pur essendo debitori netti verso l'estero, sono riusciti fino ad oggi a recepire redditi netti positivi dall'estero. Viceversa, la Cina, pur essendo il grande creditore netto verso l'estero, invece di recepire redditi netti positivi dall'estero, si ritrova con perdite nette annue verso l'estero. E questo perché? Per le ragioni che dicevamo prima, cioè che gli Stati Uniti essenzialmente hanno avuto la libertà di comprare azioni rappresentative di aziende ad alta redditività cinesi, e in generale orientale, viceversa, la Cina e gli altri creditori non allineati hanno solo potuto prestare denaro a buon mercato agli americani e agli occidentali. È evidente, ed è questa la nostra tesi di fondo, è evidente che questa situazione, presto o tardi, sarebbe risultata insostenibile. E quando risulta insostenibile? Quando, su sollecitazione, questo è un punto fondamentale secondo me, ci aiuta anche a entrare un po', no, nel mistero cinese, che è importantissimo, no, per il futuro, per le prospettive. Noi abbiamo motivo di ritenere che all'interno della società cinese e nell'assetto politico cinese è emersa sempre più forte l'esigenza di chiudere questa stagione di rapporti internazionali non capitalistici. Perché in fin dei conti in Cina c'è sempre più stato chi, diciamolo pure, i capitalisti emergenti, che ovviamente hanno cominciato ad invocare una capacità di creare profitto anche all'esterno i quali hanno detto: ma perché dobbiamo continuare a prestare denaro a tassi di interesse pressoché nulli agli americani quando noi possiamo comprare l'America? Questo è il punto. E da qui, evidentemente, comincia ad emergere una serie di contraddizioni. La volontà di esportazione dei capitali da parte dei cinesi, esportazione dei capitali non più finalizzata al credito a buon mercato, ma finalizzata all'acquisizione di capitali verso l'estero. E così anche da parte di paesi arabi non allineati, e così anche da parte della Russia. Guardate, io faccio sempre questo esempio per chiarirci. Voi ricorderete sicuramente che c'è stata una fase storica, fino a qualche anno fa, in cui obiettivamente noi trovavamo cinesi, arabi e russi che compravano società sportive americane e occidentali, immobili di pregio americani e occidentali. E finché si mantenevano, come dire, in quello scenario, in quel contesto, cioè società sportive, immobili di pregio, un po' di moda, un po' di fashion e così via, venivano in un certo senso tollerati dagli agenti del capitale occidentale. Ma quando i cinesi, gli arabi e i russi, legittimamente, da un punto di vista prettamente capitalistico, hanno cominciato ad invadere i settori dell'alta finanza e dell'alta tecnologia, lì l'America ha svoltato. E ha svoltato non più nel vecchio senso dell'apologia del libero scambio e della globalizzazione, del vogliamoci tutti bene attraverso la globalizzazione, ma proprio in virtù dei giganteschi squilibri creati nell'epoca della globalizzazione, hanno capito che non potevano più reggere quegli squilibri, hanno capito che stavano arrivando capitali non più per prestiti amichevoli, amorevoli a buon mercato, ma per comprare capitali americani e occidentali, e hanno cominciato ad alzare enormi, sempre più grandi, barriere commerciali e finanziarie contro i nemici. Lo chiamano friendshoring, cioè dicono: da ora in poi gli affari li facciamo solo con gli amici e i creditori nemici li teniamo alla larga. L'Europa si accoda agli Stati Uniti in maniera, oserei dire, anche abbastanza imbarazzante, e alla fine, questa è la nostra tesi, una situazione del genere suscita inesorabilmente un moto di conflitti che da economici possono diventare bellici. Faccio solo un esempio. Non deve meravigliare che nelle dichiarazioni dei rappresentanti di vertice delle diplomazie internazionali, penso a Lavrov, penso a Wang Yi, penso allo stesso Blinken, penso a Macron e a tutti gli altri, si parla sempre del fatto che le guerre in corso dall'Ucraina in giù sono in questo momento dei conflitti che in realtà hanno un significato che va al di là delle questioni di mero territorio, perché qui si sta decidendo chi ha la forza per delineare il futuro ordine economico mondiale. Cioè, la verità è che in guerra ci si sta andando anche, noi diciamo soprattutto, ma quantomeno si dica anche, per capire se l'ordine protezionista americano che è stato imbastito in questi anni può reggere oppure no. Questa è la nostra tesi.
Chiaro, chiaro. No, mi chiedevo, siccome poi arriviamo anche, diciamo, alla parte, diciamo, propositiva, diciamo, del libro, che è sempre interessante perché, diciamo, come tutte, ricorda molto anche Keynes da un certo punto di vista, ma come tutto il keynesismo conseguenziale poi pone dei problemi se sia compatibile o no con l'ordine, appunto, col processo di centralizzazione capitalistica. E io e te, insomma, penso che su questo siamo abbastanza pessimistici. Però c'è una cosa che non mi torna tanto, è, cioè, quindi un'alternativa, poi appunto arriviamo alla tua proposta, ma un passo indietro, nel senso, non riesco a capire se secondo la tua interpretazione questo, cioè l'accumulazione di dollari dovuta appunto al ruolo del dollaro come moneta di riserva globale e che quindi si accumula per squilibri commerciali, e poi appunto come spenderlo alla fine lo decidono gli Stati Uniti, lo decide quello che li emette, no? E appunto, siccome invece l'altro processo macro importante che penso, a mio avviso forse cioè, terrorizza gli Stati Uniti ancora di più, o comunque insomma parallelamente, che è quello, no, del discorso della de-dollarizzazione, e io l'allargherei anche un po' di più, nel senso che non è soltanto un problema di dollaro o non dollaro, proprio della fine dell'esistenza, cioè del passaggio da un sistema valutario unipolare dove c'è una moneta emessa dal centro imperialistico a cui tutti si devono adeguare, a un sistema valutario multipolare, diciamo, in qualche modo, no? Perché sappiamo bene, almeno questa è la nostra idea, ma credo sia un po' condivisa generalmente, che la Cina non vorrebbe mai sostituire il dollaro con lo yuan, perché la Cina controlla i suoi capitali in qualche modo, no? Vuole mantenere una capacità di controllo dei flussi dei suoi capitali. Mi chiedo se un'alternativa, diciamo, alla soluzione che poi ci spiegherai meglio dopo, appunto, non sia in realtà questa, cioè no, la volontà dei capitali orientali, dei creditori, di comprarsi l'America, come l'hai detto te, cioè non è necessariamente l'unica volontà che hanno su come impiegare i loro capitali, ma è proprio determinata dal fatto che c'hanno i dollari e ci devono comprare qualcosa che è in dollari, no? Fuori da lì. Mentre potrebbero anche, no, con un sistema valutario diverso, cosa che tra l'altro, diciamo, nel caso della Cina, ora magari io ho un po' un occhio, ho un po' gli occhi a cuoricino quando parlo della Cina, quindi magari sono anche troppo indulgente, ecco, questo è possibile. Ma nel caso della Cina, che comunque, diciamo, dove c'è un'economia dove comunque lo Stato conta tanto, e negli ultimi tempi, anche rispetto alle cose che giustamente hai detto te, di emersione, no, di una classe capitalistica sempre più potente, c'è stato anche però anche un rafforzamento della capacità dello Stato di continuare a essere, diciamo, il punto d'incontro in qualche modo, no? Cioè comunque avere una capacità direttiva. Mi chiedo se appunto, se non esistesse, quindi se si introducesse un processo di de-dollarizzazione, tutta questa necessità dei capitali, dei creditori di andarsi a comprare pezzi d'America, in realtà non ci sarebbe poi così tanto, nel senso, i cinesi hanno ben volentieri e hanno ancora ampi margini, no, per raggiungere gli Stati Uniti, per raggiungere quel livello di sviluppo, di consumi, e quindi di investire a casa loro in un sistema che ancora permette la realizzazione capitalistica classica, che in Occidente mi sembra sia abbastanza bollita, per cui si passa sempre di più a un processo di finanziarizzazione, no?
Allora, ti dico perché la vedo diversamente. Il primo punto è che, secondo me, c'è una questione chiara. Quando io ho detto governo non capitalistico dei rapporti internazionali, ma questo lo dobbiamo allo Stato cinese creditore. Cioè, un paese che accumula crediti in misura ingentissima, che avrebbe, stando alle regole del capitalismo mondiale, la possibilità di comprare capitali così come prestare denaro, cioè non dovrebbe essere vincolato soltanto ad una opzione, e che si accontenta solo di prestare denaro. È evidente che quello è un governo politico, non di mercato, del sistema dei rapporti internazionali. Solo che a un certo punto, perché poi la forza impersonale del capitale è potente, questo grande credito deve trovare uno sbocco, e deve trovare uno sbocco redditizio. È un processo che ha una sua oggettività. Questo è un po' il problema, no? E quando c'è questa oggettività, io voglio chiarire, non è soltanto legato al fatto che c'è il dollaro di mezzo. Io dico, c'è sicuramente una tendenza da parte degli Stati Uniti a registrare i dati, oggi lo dico, è stato detto sempre, no? Ma forse adesso ci siamo. A registrare un declino capitalistico, un declino capitalistico che si evince proprio dall'import-export, così come dalla posizione netta sull'estero. Il dollaro che cos'è? Per questo io lo vedo in chiave subordinata. Il dollaro è il fattore, diciamo, speculativo che riesce a tenere in piedi un sistema, tu l'hai detto bollito, io dico decotto, ok? Ma diciamo, siamo lì. Teniamo presente che questo è un fenomeno che si è già verificato in passato. Se pensiamo all'impero britannico, attraverso un circuito più complesso che riguardava l'India, le colonie, più articolato, ma grosso modo la forza della sterlina ha consentito all'impero britannico di tenersi in piedi nonostante il forte deficit delle partite correnti della Gran Bretagna, che per certi versi somiglia molto al deficit delle partite correnti che stanno accumulando gli Stati Uniti. È come se la moneta perno del sistema, in chiave speculativa, allungasse l'agonia del sistema e in questo senso rendesse tutto più pericoloso. Perché, come dire, crea un accumulo di debiti superiori a quello che vi sarebbe effettivamente se il sistema fosse, chiamiamolo così, dedollarizzato, fosse multipolare e non unipolare. A proposito però di dedollarizzazione, io vorrei farvi notare una cosa che pochi hanno notato in questa discussione, e cioè che chi sta realmente dedollarizzando sono gli Stati Uniti d'America. Perché se ci pensate bene, elevare barriere finanziarie e commerciali un po' nel mondo, no? Dividere il mondo tra amici e nemici, come sta facendo la segretaria al tesoro Janet Yellen, ma come del resto faceva prima Trump e ancora prima Obama, perché da questo punto di vista ai noi si somigliano, è questo processo di divisione del mondo in blocchi è proprio l'elemento sintomatico della crisi della moneta egemone. Perché tu la moneta egemone la fai circolare se hai la certezza del suo valore. Nel momento in cui invece tu dici ai creditori, perché questo sta succedendo, cari creditori, vi salutiamo, avete accumulato dollari, ma non li potete più utilizzare, o quantomeno li potete utilizzare soltanto alle nostre condizioni, questo è di fatto, loro malgrado, un processo di dedollarizzazione. Quindi paradossalmente chi sta realmente dedollarizzando sono in primo luogo gli Stati Uniti. C'è stato un dibattito negli ultimi giorni tra Olivier Blanchard, l'ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, e altri eminenti, come dire, cardinali del mainstream, i quali riconoscono che di fatto la politica del friendshoring sta creando sfiducia sul dollaro, ma è un processo, è una catena che ormai, come dire, è difficile da controllare. Cioè loro in realtà sono costretti a fare friendshoring e questo però accelera, diciamo, il ridimensionamento egemonico del dollaro. È un processo in corso e devo dire manca un governo cosciente di questo processo, perché poi l'enormità del capitalismo, la sua eccezione storica, sta nel fatto che a un certo punto il capitalismo è una macchina che si muove da sé. Questo è il problema.
No, è chiaro. Quindi, traducendo proprio in termini molto semplici la cosa che dici rispetto a, diciamo, a una non, diciamo, gerarchicamente il problema del dollaro a un livello inferiore rispetto a quello degli squilibri, è che sostanzialmente, sì, anche se non ci fosse il dollaro, comunque gli squilibri commerciali in qualche modo si verificherebbero. Poi il fatto che si verifichino in dollari diciamo, scatena tutta una serie di altre cose, però quel problema lì non si risolverebbe. Però è anche vero, scusa, da questo punto di vista qua, ad esempio, no, la Belt and Road, di cui si è detto tutto il male possibile, io devo dire, sono andato anche proprio da giornalista, da reporter, voglio dire, perché poi questo surplus qua, se non fosse tutto appunto vincolato a questa massa gigantesca di dollari che alla fine si può soltanto impiegare nei titoli di Stato statunitensi, tra l'altro stanno riducendo, però insomma è un percorso, alla fine non ci arrivi mai a capo, ecco, è proprio impossibile. Però in un sistema dedollarizzato quel surplus commerciale non si può appunto tradurre in maniera molto più benefica in progetti come ad esempio la Belt and Road Initiative, che comunque di capitali da investire nel mondo ce n'è comunque ancora parecchio bisogno in dei pezzi di mondo dove noi non ci si è mai investito niente se non per rubare qualche miniera, ecco.
No, ma io sono assolutamente, come dire, è del tutto evidente che il grande creditore mondiale, se è vero da un lato che non è riuscito a penetrare gli assetti capitalistici, diciamo, del centro del sistema, degli Stati Uniti, ma anche dell'Europa occidentale, è stato subito bloccato, no? Con queste leggi a protezione degli assetti strategici, che ormai sta diventando tutto strategico, no? È anche vero che quel surplus, diciamo, commerciale e finanziario, per esempio, la Cina lo ha utilizzato per poter costruire, diciamo, dei sentieri di investimento in Africa che gli Stati Uniti non si sono mai sognati di fare. Ecco, per esempio, è interessante notare come, e questo è un gli esperti in tema segnalano come, mentre gli Stati Uniti operavano sulla base di un criterio puramente di finanza capitalistica pura, per cui i saggi di interesse, quindi i saggi di profitto che pretendevano, diciamo, dai loro investimenti in Africa erano troppo elevati rispetto alla effettiva capacità produttiva di un surplus del sistema in fieri produttivo africano, i cinesi si accontentano sistematicamente di saggi di interesse e di profitto più bassi. E questo è uno dei motivi, io credo, del successo cinese in Africa. Quindi possiamo fare un esempio senz'altro in questa direzione. Così come mi permetto di dire che quando l'Italia ha abbandonato la cosiddetta via della seta cinese, beh, io penso che quello sia stato un errore strategico. È stato un errore strategico non semplicemente in relazione alla redditività potenziale, no? Di questo interscambio fatto anche di infrastrutture, di canali, di vie di comunicazione, sia, come dire, fisica, sia virtuale e così via dicendo. Ma sia stato un errore strategico anche dal punto di vista, diciamo, della politica commerciale, della politica economica internazionale. L'Italia è crocevia, poco da fare. E quindi il fatto di, come dire, sottomettersi all'imperativo americano, perché sappiamo tutti che lì c'è stato un imperativo americano, e quindi rinunciare, diciamo, alle ipotesi di accordo che stavano profilandosi nell'ambito del sistema della via della seta cinese. Americani hanno puntato contro la via della seta cinese da un bel po' di tempo. Quella è la riprova del fatto che l'Italia, ahinoi, insieme a gran parte dell'Europa occidentale, si è completamente, diciamo, resa subalterna alla politica del friendshoring americano. Quello anche è stato un errore, perché poi il problema qual è? Il problema è che quando tu, diciamo, assecondi il sistema dei grandi blocchi economici in conflitto tra loro, tu assecondi la guerra. C'è poco da fare.
Chiaro, chiaro. No, l'ultima cosa, appunto, poi non so se Alessandro ha un'ultima domanda, ma la mia ultima cosa, appunto, descrivici un attimo la tua exit, la exit strategy che proponete lì, e anche perché, comunque, con tutto, diciamo, l'ottimismo che posso mettere insieme a te, diciamo, è piuttosto incompatibile, diciamo, con i rapporti, cioè proprio con il modo di produzione e i rapporti sociali di produzione attualmente vigenti.
Ah sì, ma diciamo che se vogliamo discutere di pessimismo della ragione, qui sfondiamo una porta aperta, nel senso che, diciamo, gramscianamente come facciamo a essere ottimisti della volontà? Cioè, sono tempi difficili. Noi ci siamo limitati, diciamola serenamente, questa cosa. Cioè, chiariamo innanzitutto il punto. Il libro è in realtà lo sviluppo di una serie di tesi che io e altri eminenti studiosi, devo dire, penso ad esempio a Robert Skidelsky, il grande biografo di Keynes, avevamo già, diciamo, tratteggiato in un appello che avevamo pubblicato sul Financial Times, sul Le Monde, su Econopoli del Sole 24 Ore e così via. E questo appello si chiamava appunto Le condizioni economiche per la pace. Il libro che ho pubblicato, che avete gentilmente presentato, è in realtà lo sviluppo di quell'appello. Il libro, tra l'altro, contiene anche il testo dell'appello in coda. Quella nostra, perché qui bisogna anche avere il senso delle proporzioni, no? Chi siamo noi? Nessuno, nel senso proprio omerico. Nessuno, siamo nessuno. Però abbiamo ritenuto utile denunciare. Ecco, la denuncia secondo noi è utile, cioè nel momento in cui si registra una tendenza capitalistica verso il conflitto, che da economico diventa militare, una tendenza, qui su questo voglio essere netto, una legge di tendenza, perché su questo lavoriamo esattamente su questo, cioè nel tentativo di delineare, di tratteggiare delle leggi di tendenza del processo storico capitalistico. E ai noi vediamo, intravediamo una legge di tendenza verso la guerra capitalista. Ebbene, abbiamo ritenuto necessario sollevare un interrogativo, una domanda, ok? La domanda è: esistono le condizioni al giorno d'oggi per poter immaginare una ipotesi risolutiva, chiamiamolo pure da capitalismo illuminato, nel senso in cui venne effettivamente a realizzarsi alla luce del piano Keynes del 43 e poi, sia pure molto rimaneggiata, sulla base degli accordi di Bretton Woods del 44, cioè un ridisciplinamento generale dell'ordine economico mondiale finalizzato proprio a risolvere gli squilibri che erano stati forieri delle guerre precedenti, perché qui non dimentichiamoci che le guerre mondiali venivano da giganteschi squilibri economici e finanziari. Questa è la domanda. È possibile immaginare una risoluzione da capitalismo illuminato nei termini in cui venne praticata, venne evocata da Keynes nel 43 e poi effettivamente praticata a Bretton Woods nel 44? Allora, la prima, l'immediatezza della risposta è: attenzione, Bretton Woods 44 si verifica dopo due guerre mondiali e sotto il pungolo della grande minaccia sovietica. Ecco, oggi noi ci interroghiamo su questo, cioè in assenza di una minaccia, equiparabile a quella sovietica, così ideologica, così da alternativa di sistema, ok? E prima che scoppino nuove guerre capitalistiche di portata globale, è possibile immaginare una prospettiva di quel genere? Beh, secondo noi ci sono due tipi di risposte che si possono dare a questa, questione. Una risposta è quella, chiamiamola così, di Keynes. Keynes, borghese illuminato, uomo di Bloomsbury, direbbe sempre sì, è sempre possibile trovare una soluzione, o quantomeno lottiamo, battagliamo finché è possibile, perché aveva una concezione secondo cui il capitalismo poteva essere disciplinato, regolato, anche con qualche elemento socialisteggiante, ok? E l'altra risposta è quella di Lenin. La risposta di Lenin è no. Le leggi interne, il moto interno del capitale è destinato all'imperialismo e quindi alla guerra, secondo una traiettoria che può trovare sbocco solo nell'ipotesi rivoluzionaria. Se ci pensiamo, è questo nostro esercizio intellettuale, perché figuriamoci se vogliamo sollevare dei problemi politici, ma l'esercizio intellettuale noi lo riteniamo importante, cioè per certi versi torna a tratteggiarsi quella grande biforcazione tra riforma e rivoluzione, in forme assolutamente nuove, in forme assolutamente rinnovate, inedite, ma si potrebbe ritornare a discutere di queste gigantesche, colossali questioni. Anzi, noi lo riteniamo urgente, data l'enormità della situazione e la infima bassezza del dibattito prevalente in corso.
Ale, se c'è un'ultima domanda.
No, so che Emiliano doveva andare a degli impegni tra poco, e quindi niente, io ti ringrazio, Emiliano, vi ringrazio per questa conversazione, lo dico diciamo abbastanza da ignorante di economia, però insomma ho avuto la sensazione che abbiate toccato veramente un po' tutte le questioni veramente fondamentali per capire quello che ci succede intorno. Quindi grazie ancora Emiliano, e niente, spero ci sarà altre opportunità. Io ringrazio anche tutti quelli che ci hanno ascoltato e ciao a tutti.
Grazie mille Emiliano, grazie a tutti, grazie Ale.